Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Matteo Pogliani parlerà di influencer marketing, tra spunti teorici e consigli pratici, come sfruttare al meglio il potenziale delle relazioni. Buon ascolto.
Buongiorno, oggi vi parlerò dell'influencer marketing. Influencer marketing, un tema molto dibattuto negli ultimi 6-7 mesi, un tema che possiamo dire su cui è scoppiata anche una sorta di piccola bolla. Tutti ne parlano, tanti dicono di fare attività di questo tipo, tutti vogliono lavorare con gli influencer, ma alla fine poi in concreto si fa spesso fatica a definire e a far comprendere davvero cosa sia l'influencer marketing. Mi presento velocemente, mi chiamo Matteo Pogliani, sono digital strategist per una web agency che si chiama Open Box, qui della provincia a Firenze. Ho scritto il primo libro italiano sul tema influencer marketing per la Flaccovio Editore e sono blogger per diverse realtà come per esempio Ninja Marketing. Comunque mi occupo sempre di comunicazione digitale ed in particolare di temi legati alle relazioni attraverso appunto i nuovi media. Partiamo però che non mi piace parlare tanto di me. Influencer marketing tra leggende e verità, sì, perché come dicevo prima sono tante le affermazioni a mio avviso errate sull'influencer marketing e manca invece delle concezioni che diano veramente il senso reale di cosa sia questo tipo di strumento. Mi vengono in mente alcuni articoli di giornale usciti negli ultimi mesi, me ne ricordo uno di Domenico Naso, giusto perché fece molto scalpore, in cui parlava degli influencer, dei blogger come esclusivamente fuffa. In parte a volte è vero, ma come mi piace dire sempre, non è tanto lo strumento ma è come lo si utilizza a fare la differenza. Gli influencer e le attività di marketing attraverso gli influencer in realtà sono, quando ben fatte, delle risorse preziosissime per la comunicazione di brand. Ma chi sono in realtà gli influencer? Partiamo dalla base, perché ovviamente non esiste utilizzo marketing se non definiamo prima queste figure controversi. Vi voglio fare una provocazione. Questa è una mail che ha ricevuto un'azienda, una startup di Milano un paio di mesi fa e che era stata pubblicata sulla pagina Startup di Merda, che prende un po' in giro il mondo delle startup sui social media. Gentile redazione, sono un laureando in marketing presso Milano. Posso farvi da influencer? Ho bisogno di fare esperienza anche gratuitamente. Allega il CV addirittura. Questo vi fa un po' pensare perché è lui che si propone come influencer, è lui che addirittura è talmente errata la concezione della figura dell'influencer che addirittura si pensa di potersi autodefinire influencer, di potersi offrire addirittura anche gratuitamente. Questa solitamente è la mia risposta quando leggo mail del genere o quando leggo sui social, nella bio di Twitter per esempio hashtag influencer oppure in Instagram influencer nel mondo fashion. Secondo me partiamo dal presupposto che influencer non si nasce né ci si autodefinisce, ma si diventa e sono soprattutto le altre persone seguendoti a darti questa posizione di rilievo e quindi a farti guadagnare questa figura. Ma allora cosa sono in concreto gli influencer? Sono persone che grazie a qualità riconosciute come la competenza, la capacità comunicativa, il loro carisma, quindi la loro capacità anche magari di essere su alcuni temi, di comunicare in maniera divertente, riescono ad avere impatto maggiore sugli utenti e a divenire per loro autorevoli e credibili, diventando un punto di riferimento. Qui c'è subito un punto chiave, il fatto competenziale. Quando io parlo di qualità, molte volte la critica maggiore, soprattutto fatta dai giornalisti, ai blogger e agli influencer in genere, è il fattore competenziale, il fatto che secondo loro non hanno abbastanza competenza per parlare, comunque per avere un ruolo in alcuni campi. In parte è vero, ma il problema è che quando noi parliamo di qualità, di competenza, non significa per forza parlare appunto di avere una competenza verticale, una preparazione quasi accademica. Assolutamente no. Una qualità importante per un influencer può essere anche, appunto, come dicevo prima, la capacità di parlare in maniera più leggera di un tema. La loro forza è proprio, mi piace definirlo il carisma, la loro capacità sono tante piccole qualità che unite gli permettono di essere più digeribili, di avere più impatto, di essere, posso dire, di comunicare meglio con i propri target, oggi con i propri utenti, con i follower. questo è fondamentale, perché molte volte ci si sofferma troppo sulla questione competenziale. Vi faccio un esempio, recentemente ho avuto modo di conoscerla. È difficile che una persona, un esempio di un influencer abbastanza conosciuta, la Nasty, la famosa blogger 18enne di moda, ma è palese che non può avere, con tutto il rispetto probabilmente, una competenza così verticale sulla moda, c'ha 18 anni. Però il suo mix di qualità, che sia la bellezza, la sua capacità comunicativa, il suo creare feeling, la sua capacità di bucare lo schermo, la classica affermazione quando si parlava di TV di bucare lo schermo, trasportiamola sul web, sono queste le qualità che permettono di creare attorno a sé un network, e senza un network non c'è influenza, perché ovviamente io divento un punto di riferimento, divento autorevole solo nel momento ci sono delle persone che vedono in me queste qualità innate. Gli influencer sono infatti coloro che riescono a far accadere le cose, cioè che riescono a portare tanta gente a un evento, che riescono a rendere un semplice post in un blog molto più leggibile o dargli molta più visibilità, rendere più qualitativo a livello di comunicazione un progetto. Non è tanto questione appunto di dover scrivere la Treccani, è questione di riuscire a comunicare in una maniera più performante con gli utenti. È una questione infatti è un mix di elementi, può essere la posizione. Magari non sono il più preparato a parlare di social media, ma ho iniziato a parlarne nel 2007, quando in Italia magari non ne parlava nessuno. E ovviamente il mio essere arrivato per primo mi ha fatto guadagnare una posizione tale che adesso è un plus maggiore rispetto quasi a una maggiore competenza. Vi faccio un esempio. Molti degli influencer, soprattutto nel settore della comunicazione digitale, al di là di essere comunque molto preparati, molti dei più, dei più seguiti hanno proprio avuto il merito di aver avuto l'intuizione di iniziare a parlare prima di questo argomento, quando appunto ancora in Italia era un po' vergine il mercato. Questo ha fatto sì che la posizione di riferimento che avevano guadagnato ai tempi, quando ancora era facile perché non c'era nessuno, l'hanno potuta mantenere nel tempo. Autorità, autorevolezza, la capacità di essere comunque considerati, le cose che diciamo per i nostri utenti devono essere credibili, devono avere fiducia in noi. La conoscenza, perché ci sono progetti invece dove la conoscenza è fondamentale. Un esempio pratico, recentemente in agenzia abbiamo lanciato un e-commerce sul settore vino. Per fare le schede prodotto abbiamo utilizzato un famoso giornalista dell'ambito vino, un influencer. Ovviamente per un progetto di questo tipo la competenza estrema verticale per me è stato il plus maggiore, era fondamentale, senza non avrei potuto coinvolgerlo. Perché? Perché la finalità del progetto necessitava di questa estrema competenza, avevo bisogno proprio di avere dei contenuti che fossero veramente realizzati da un esperto e che ovviamente le persone, gli utenti, quando visitano l'e-commerce e leggono queste schede, le possono essergli di aiuto e possono essere ritenute credibili, appunto. Le relazioni. È inutile avere la posizione, essere competentissimi se non si ha capacità relazionali, perché è da qui che si parte. Quando un influencer, la sua dote maggiore deve essere proprio quella, creare relazione con il proprio seguito, con i propri follower. La relazione è un punto chiave, quindi non esiste un influencer che non risponde a, per esempio, ai commenti, che non inizi uno scambio attivo, non inizi un dialogo con le persone che ovviamente lo seguono, gli fanno delle domande, sono coinvolte sui suoi contenuti. Ovviamente questo negli anni può diminuire, perché? Perché ovviamente quando inizio magari a avere, come alcuni fashion blogger, 200, 300, 400 mila follower, è probabilmente difficile gestire la mole di interazioni che nascono dai contenuti dell'influencer. Ma finché è possibile, e nella maggior parte dei casi dobbiamo sempre cercare di portare avanti questa relazione, perché altrimenti se non creo dialogo alla lunga non basterà l'effetto visibilità, l'effetto spot, creerò qualcosa che è sterile, perché al di là, come vedremo, di alcuni progetti in cui il fattore visibilità è fondamentale, il plus maggiore della comunicazione attraverso gli influencer è che riescono a coinvolgere maggiormente rispetto alla comunicazione aziendale tradizionale. È tutta una questione di reputazione. Perché? Perché ovviamente, perché sono utili per il business gli influencer? Perché riescono a svestire il messaggio di tutte le sovrastrutture commerciali, quindi renderlo più digeribile da parte degli utenti. gli utenti non vedono il classico post magari realizzato dalla redazione interna di un'azienda, in cui nella maggior parte dei casi ci sono anche aziende illuminate, ma nella maggior parte dei casi ci se la canta e ci se la suona da soli, ma trovano un messaggio scritto da una persona che per loro è un riferimento, che è credibile e che soprattutto scrive in un modo, si interpone allora in un modo tale da rendere questa comunicazione piacevole, comunque a livello di quasi conversazionale. Questo è un elemento chiave, questo è il vero vantaggio competitivo della comunicazione attraverso gli influencer: creare sì un messaggio, una comunicazione che sia favorevole all'azienda, perché sennò non parleremo di marketing ovviamente, ma riuscire a farla in un modo che sia il meno di interruzione possibile. Oggigiorno gli utenti sono sempre più resti alle forme classiche della comunicazione aziendale, e perfino alle ADS, gli adblock, leggono sempre meno i blog aziendali, fanno sempre più fatica anche a creare relazione attraverso le comunicazioni sociali delle aziende. In un frangente di questo tipo, in una situazione di questo tipo, gli influencer, la comunicazione attraverso gli influencer ci permette di non andare a interrompere, ma bensì di creare positività e di creare soprattutto relazioni, perché a me non interessa tanto comunicare adesso, mi interessa attraverso questa comunicazione creare delle relazioni a lungo termine, perché creando delle relazioni a lungo termine io riesco a fidelizzare, ed è questo il vantaggio vero. Perché gli influencer sono veri e propri medium che ci permettono permettono all'azienda di arricchire i messaggi aziendali delle loro qualità. Quelle che dicevamo prima, può essere la capacità empatica, la capacità di bucare lo schermo, la simpatia. E sono queste qui che danno quel valore aggiunto ovviamente alla comunicazione aziendale. In che senso? Nel senso che in molti casi le aziende fanno un errore ancora spesso gravissimo, il fatto di ragionare sempre in una comunicazione che è verticale, senza capire invece che con i nuovi media, soprattutto con i social, il tipo di comunicazione si è ribaltata, è diventata sempre più orizzontale. Non è come anni fa in cui io azienda parlo, te utente ascolti, te potenziale cliente ascolti, ma bensì si è creata una comunicazione che lavora su tutte le parti sono sullo stesso piano. Quindi è un dialogo, io parlo, tu rispondi, tu chiedi, io ti rispondo. E in questo elemento riuscire a creare un tipo di comunicazione che sia più leggera, che abbia maggiore impatto sugli utenti, diventa primario. Molte volte affidarsi agli influencer diventa anche utile, proprio perché internamente le aziende non hanno le figure per poter riuscire a fare questo cambio di direzione a livello di comunicazione aziendale. E quindi gli influencer permettono in una prima fase di, demandando a loro parte della comunicazione, magari facendogli fare dei guest post sul blog o facendogli fare dei contenuti da riutilizzare sui social media, riescono a superare questo scoglio iniziale che, vi assicuro, lavorando in un'agenzia vi posso dire è ancora molto grosso. Si parla tanto di adattamento alle nuove media, è vero, le aziende, quasi tutte le aziende ormai hanno capito l'importanza del web e soprattutto dei social media, ma siamo in una fase dove ancora la maggior parte c'è sui social perché ci sono tutti, perché bisogna esserci, e nonostante si cerchi di fargli capire che non basta esserci, ma bisogna esserci nella maniera giusta, con un tipo di approccio che è completamente diverso dall'usuale, si fa veramente ancora, faticano ancora a capire questo elemento. Demandare in questa prima fase può essere veramente interessante, perché ci permette anche poi di mostrare dei risultati positivi di questo cambio di inversione all'azienda e aiutarci poi a cambiare tutto il paradigma della comunicazione aziendale, almeno a livello di digitale e di social. Dicevamo, molti pensano che l'influencer marketing sia solo fuffa. Beh, parliamone, siamo sempre al discorso di prima, dipende che tipo di attività di influencer marketing realizzo. Ci sono tantissime ricerche, soprattutto americane, perché come tutte le attività di marketing digitale, prima tutto nasce in America e nella maggior parte poi noi lo ereditiamo adattandolo al sistema Italia. Io ne ho scelta una, secondo me una di quelle meglio fatte, una ricerca recente di Thomson, il ROI dell'influencer marketing, sottolineo quello ben fatto, non che mi faccio fare un post comprando un servizio o appunto mando un prodotto e a chi magari mi ha mandato un messaggio in direct dicendomi ho un blog recensiscotutto.com, mi mandi un prodotto che ti faccio una recensione, quello non è influencer marketing ovviamente ben fatto, è di $6.50 ogni dollaro speso. Ci sono delle ricerche, questa era di dicembre scorso, ci sono delle ricerche di marzo-aprile che danno già questo dato salito al 9 dollari. Mi piace sempre aspettare e prendere con le pinze perché mi sembra una crescita un po' troppo forte. Questa di Thomason ha delle basi solide, però era giusto per farvi capire che se si fanno dei progetti ben fatti non è solo questione di fuffa, ma è questione di creare dei vantaggi competitivi importanti per i brand. Gli influencer a me mi piace definirli come totem. Perché come totem? Perché come totem sono tutti diversi. Le divinità animistiche, nella maggior parte dei casi, c'era la divinità da pregare quando si andava in guerra, c'era la divinità da pregare quando bisognava far piovere, quando si voleva un figlio e così via. Stessa cosa gli influencer, hanno tutti caratteristiche diverse e o a seconda delle caratteristiche vanno coinvolti in progetti che abbiano obiettivi diversi. Appunto, ognuno ha le sue qualità. Finché magari faccia parte di una macro categoria, uno youtuber, quindi l'utilizzatore di YouTube, un instagrammer, ognuno ha delle qualità diverse. Per esempio, un instagrammer può avere più sensibilità nel fotografare una tematica rispetto a un altro, può essere più bravo a realizzare anche la caption da unire alla foto, mentre invece ci sono instagrammer che fanno parlare esclusivamente la foto, giusto per farvi alcuni esempi. Può avere un tono di comunicazione più allegro, più serioso, più competente, sempre all'interno della stessa macrocategoria. Beh, questi sono gli elementi che li caratterizzano e questi sono gli elementi che ci devono aiutare, poi vedremo nella scelta, perché a seconda di queste qualità io li dovrò coinvolgere in un progetto o nell'altro, proprio valutando quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti aziendalmente. Parliamo pur sempre di marketing, quindi ho bisogno di fare un'analisi, ho bisogno degli obiettivi e alla fine di tutto io devo misurare valutando che l'attività che ho creato abbia portato vantaggio all'azienda, perché se no stiamo parlando di aria fritta, è solo alzare la mano a una convention e dire abbiamo fatto un blog tour, ma non è l'influencer marketing che voglio fare io, soprattutto secondo me non è un'attività che può essere definita marketing se non punta a creare vantaggi per le aziende. Sì, perché tutti nel nostro piccolo siamo influencer, sembra strano a dirsi ma è così, tutti, magari varierà l'audience di riferimento, ma tutti abbiamo delle persone per cui siamo dei punti di riferimento che ci ritengono credibili. Può esclusivamente essere l'amico, l'ex compagno di scuola, il cugino, però nella maggior parte dei casi tutti siamo autorevoli e credibili per qualcuno. Magari ci chiederanno, avremo poco impatto su alcune decisioni, ma in alcune le avremo. Per esempio, magari può essere esclusivamente consigliare al nostro cugino l'ultima macchina che abbiamo comprato perché ci troviamo bene. Lui magari pensa che sono una persona attendibile. Quindi tutti nel nostro piccolo siamo influencer. Ovviamente vedremo dopo, l'audience fa la differenza in parte quando dobbiamo realizzare una campagna di influencer marketing. Però non dimentichiamoci davvero questo elemento che tutti siamo influencer, perché in questa maniera si riesce a creare delle categorizzazioni che aiutano poi nella selezione degli influencer. Non mi piace molto categorizzare, ve lo dico già, e sull'influencer si fa particolarmente fatica. Però per utilità io utilizzo questa categorizzazione che parte da figure con audience molto bassa fino ad arrivare a figure invece che hanno un pubblico vastissimo. Ovviamente più si sale, più la fiducia, più il grado di trust della figura coinvolta diminuisce, ma maggiormente si sale ovviamente aumenterà il pubblico di riferimento. Nella prima parte abbiamo i consumatori, non è un errore, i consumatori perché sono persone attive, sono quei consumatori che hanno un forte utilizzo dei social media e ovviamente dei media digitali e hanno volontà di comunicare la loro esperienza con i brand attraverso i social media. Solitamente chi fa, magari chi fa una recensione su Amazon, chi lascia una recensione su TripAdvisor, chi compra un oggetto e gli fa subito una foto e lo posta magari su Instagram o su Facebook. Gli piace essere attivi e sono elementi fondamentali, soprattutto perché vanno a impattare in quello che viene definito, vanno a creare quel substrato informativo molto credibile che poi va a formare quello che Google chiama lo Zero Moment of Truth, diventa quindi fondamentale. Salendo di un gradino, gli esperti sono persone che hanno una competenza abbastanza verticale, ovviamente può variare il grado di competenza, ma si sono specializzati nel parlare di un dato argomento e solitamente hanno quindi, utilizzano i social media e solitamente hanno un blog per parlare di questo argomento. Le figure classiche in questa categoria sono appunto i blogger o gli youtuber che magari fanno delle recensioni di prodotto oppure per esempio fanno dei tutorial, per esempio è molto usato nel mondo della cosmesi e del beauty. I guru che non sono altro che esperti che avendo guadagnato, essendo partiti nel momento giusto, avendo una competenza molto spiccata, avendo delle capacità relazionali e comunicative eccezionali, hanno travalicato la figura di esperto guadagnando un'audience vastissima e diventando quasi vere e proprie celebrità a livello di web. Mi viene in mente Aranzulla, per esempio, che è partito come un esperto del digitale, del tech, del mondo social e la sua bravura, la sua posizione, la sua visibilità l'ha portato ormai ad essere una vera e propria celebrità. Basti pensare, va sul giornale il fatto che sia inserito o meno su Wikipedia, questo per darvi il senso di quanto ormai è diventato noto. Ultimi ma non ultimi i VIP, perché anche i VIP, le celebrità, sono forti influencer, ovviamente hanno delle caratteristiche importanti, sono, vedremo, molto poco credibili, le persone non credono a quello che dice un VIP, ma hanno un audience, una visibilità tale che per certi progetti diventano fondamentale. Piccola premessa, in Italia l'associazione influencer VIP è ancora fortissima. Una ricerca di Augure, una multinazionale che realizza software dedicato all'influencer marketing, ogni anno fa una relazione intervistando gli esperti di influencer marketing e digital PR nel mondo, una relazione sullo stato dell'influencer marketing. In Italia sono un esperto su tre pensa ancora che quando gli viene nominato influencer pensa ancora al VIP, un professionista su tre in Italia, quindi siamo sul 33% circa. Nel resto del mondo si fa fatica a toccare il 10%. Quindi questo per farvi capire ancora quanto si faccia fatica a capire la figura dell'influencer e soprattutto legarlo al mondo digitale. Risottolineo, non significa che non si possa utilizzare Fedez, George Clooney o chi per essi per fare un'attività, ma non si ferma lì il mondo dell'influencer, sia perché certi tipi di attività non si potrebbero realizzare con queste figure, due perché hanno un budget, hanno un cachet, necessitano di budget tali che difficilmente possono essere coinvolti in qualunque progetto. Come dicevamo prima, più saliamo, più aumenta l'audience, più però diminuisce il grado di credibilità, un elemento fondamentale quando stiamo creando un progetto. Una ricerca di Nielsen in tal senso ci dice che le persone più credibili sono ancora gli amici e familiari, cioè le persone accanto a noi, gli esperti accademici, quindi chi ha non solo un alto know-how, ma un know-how garantito, la presenza ovviamente di un'istituzione come l'università, le aziende che compro, perché io essendo brand lover mi fido magari da anni dell'azienda e quindi sono credibili. I giornalisti stanno scendendo molto in questi ultimi anni, ma mantengono una sorta di posizione neutri. Non credibili, i brand che non compro, i politici, non a caso, e le celebrità. Questo è importante, questo, soffermiamoci, non significa che io debba creare progetti che coinvolgano esclusivamente amici e familiari o esperti accademici. Assolutamente no. Come vedremo dopo, tutto dipende dagli obiettivi. Recentemente per il mio blog per Ninja Marketing avevo analizzato i risultati della campagna che ha fatto Baci Perugina con Fedez. Baci Perugina, vi faccio un piccolo intro, aveva creato per San Valentino di quest'anno una linea apposita con i bugiardini dei cioccolatini con le frasi di Fedez. Beh, in questo caso la scelta di una celebrità si legava al fatto che l'obiettivo principale era ottenere visibilità, awareness ovviamente, quindi era particolarmente indicata. Però non saranno credibili le celebrità, molti esperti del settore dell'influencer marketing guardano sempre di cattivo occhio le campagne fatte con le celebrità, però la campagna è andata divinamente, aumentando le vendite di più del 20% rispetto all'anno prima, guadagnando circa il 40% della fetta di mercato di quest'anno, relativa appunto ai cioccolatini nell'ambito di San Valentino, ed è stato il miglior risultato a livello di statistiche. Le statistiche mi sono state date dall'ufficio della Nestlé, della Perugina, ed erano ufficiali, le potete trovare su Ninja Marketing o sul mio blog. È stato il miglior anno da 10 anni a questa parte, a dimostrazione che sì, magari sarà una campagna non troppo originale, sì, magari non c'è l'autorevolezza necessaria per una campagna influencer marketing strutturata molto bene, ma se coinvolti nella maniera giusta e lanciati nella maniera giusta, le attività con i VIP sono fondamentali. Quando facciamo una selezione, non mi stancherò mai di dirlo, è un punto che spesso le aziende faticano quando io mi interfaccio a loro per creare progetti di influencer marketing, non capiscono fino in fondo. Perché? Perché sono ossessionate dai numeri. Se vi capiterà, lavorate in agenzie, siete professionisti, vi capiterà di fare attività di influencer marketing, l'unica cosa che conterà quando farete il vostro bel Excel da presentare al cliente con nome, le caratteristiche, il numero di follower, il tasso di engagement sui social, l'unica cosa che guarderanno nella maggior parte dei casi sarà il numero dei follower e sarà l'elemento chiave per scegliere poi gli influencer da coinvolgere nel progetto. I numeri sono importanti, ma non si vive di sola visibilità e di soli follower. Molte volte si dimentica che è molto più facile ed è molto più redditizio partire dalle persone che già ci amano. Creare campagne che coinvolgano i nostri brand lover sono, secondo me, nascono da questo le campagne influencer marketing più vincenti, perché nella maggior parte i brand lover sono persone comuni, come abbiamo visto, e sono fortemente credibili, perché sono, diciamo, il modello del nostro target tipo. Quindi, se io vedo una campagna influencer marketing che vede coinvolto un cliente tipo che ha le mie stesse caratteristiche, molto probabilmente ci sarà molta più possibilità che io decida di comprare quel prodotto o quel servizio, perché facendo un'analisi dirò: lui è uguale a me, ha il mio stesso tasso di istruzione, ha una bambina piccola come me, ha una famiglia, ha le caratteristiche, diciamo, di vita simili alle mie, molto probabilmente. Se quel prodotto e quel servizio sono tanto eccezionali per lui, molto probabilmente è più facile che io mi possa identificare, quindi possa seguire l'impulso dell'acquisto del servizio o del prodotto. È un'attività che, tra l'altro, nella maggior parte dei casi, identificare brand lover a costi bassi, perché se un'azienda sta lavorando bene nel digitale, ha solitamente già attiva un'attività di listening, di monitoraggio del web, quindi in molti casi, attraverso questa attività, seguendo appunto quello che viene detto del brand online, sui social e sul web, ci vengono fuori automaticamente quegli utenti che ci commentano più spesso, ci commentano con maggior positività, di sentiment. Quindi nella maggior parte dei casi possiamo avere una selezione di influencer, che è il passaggio più lungo per un'attività di influencer marketing, a costo praticamente zero, creando attività che sono eccezionali. Parentesi, questo non significa che dobbiamo per forza, come dicevo prima, rifiutare il VIP o il guru di turno. Le migliori campagne influencer marketing sono quelle che sono declinate su tutte le figure. Mi viene sempre in mente le campagne, odio citare i grandi brand perché loro hanno i budget e hanno le risorse per fare cose bene, ma in questo caso direi la citazione è d'obbligo. Per esempio, un brand che fa benissimo campagne di influencer marketing declinate in tutti i vari target possibili, sia di influencer che di target di utenza finale, è Coca-Cola. Se voi pensate, Coca-Cola crea sempre campagne che coinvolgano VIP, per esempio attraverso i cantanti, attraverso il Coca-Cola Festival, per esempio, attraverso i guru, mandando a persone come me abbastanza visibili sul web, gadget, non gadget, e fra l'altro fa dei gadget stupendi, per esempio. e i consumatori, perché di solito lancia attività, la personalizzazione della lattina, la possibilità di ricevere gli auguri di Natale da Babbo Natale telefonicamente. Non so se avevate visto, a Natale aveva creato una specie di app, di web app, dove inserendo il proprio numero di telefono ti squillava dopo un secondo il telefono e c'era una sorta di Babbo Natale di voce di Babbo Natale preregistrata che ti faceva gli auguri. Sono sciocchezze in parte, verissimo, però era stata molto utilizzata. Però è l'intelligenza di cercare di creare progetti, magari non sempre perfetti, ma che vadano a coinvolgere tutte le figure possibili, perché è così che si riesce a fare dei progetti davvero strategici e performanti. Diverse caratteristiche, diversi influencer, perché si parte sempre dagli obiettivi nella nostra selezione. Ci sono diversi obiettivi che possono essere raggiunti con l'influencer marketing, e a seconda degli obiettivi che io agenzia con l'azienda mi pongo, dovrò fare delle selezioni in un senso o nell'altro. Ve ne cito alcuni: può essere la awareness, la mera visibilità, può essere il voler incrementare la brand reputation, fare link building in una maniera ben fatta per favorire la SEO, quindi anche cose tecniche, e questa è uno degli obiettivi più richiesti solitamente. Per esempio può essere la volontà di umanizzare il brand, magari sto facendo riposizionamento di brand e ho bisogno di cambiare un po' la mia immagine e di avvicinarmi più al cliente, al cliente finale. Magari gestire una crisi reputazionale che è scoppiata sui social, magari mi viene in mente l'esempio di Mele Gatti e del post omofobo. Quindi molti obiettivi a seconda dei quali dovrò muovermi. Ovviamente se voglio fare awareness non potrò scegliere il consumatore, perché ha un'audience talmente bassa che non mi porterà mai ad ottenere la visibilità che voglio ottenere. Se voglio fare link building dovrò invece ovviamente trovare una persona che ha un blog, per esempio. Banale che sia, vi assicuro che molte volte ci si arena su questo. Se voglio fare una campagna che si basi sul materiale visivo, quindi magari sulle fotografie o i video, dovrò scegliere molto probabilmente un Instagrammer o uno YouTuber. Non è che posso andare a prendere un blogger come Aranzulla che come mezzo di comunicazione ha esclusivamente la scrittura. Pongo l'attenzione su questo perché molte volte è veramente qui che ci si arena. Magari ti chiamano, si vuol fare un progetto con gli Instagrammer e poi magari hanno già selezionato due o tre figure e magari ha un account Instagram che pubblica una volta al mese, perché magari è forte invece su Twitter, su Instagram, sul suo blog. Quindi fondamentale attenersi a quelli che sono i miei obiettivi, proprio perché, come ho detto prima, se no è impossibile ottenere i risultati che dobbiamo dare all'azienda. Il coinvolgere l'influencer è un vero e proprio viaggio, proprio come quello dei clienti. Infatti ho mutuato l'idea del customer journey per creare questo influencer journey, un percorso a step che permette di portare un influencer che fino a ieri nemmeno ci conosceva a farlo diventare parte della nostra realtà. Il primo step è farsi notare dall'influencer, quindi iniziare a monitorare la sua attività, iniziare a interagire con lui sui social, quindi commentarlo, retweetarlo, invitarlo ai propri eventi. Passa un momento in cui ci ha conosciuti, si inizia a cercare di creare un coinvolgimento più ampio, quindi magari appunto lo si fa parte dei nostri eventi, gli si gira comunicati stampa e materiale, gli si manda magari dei gadget quando ci sono delle campagne, appunto stile Coca-Cola. Magari si creano magari gli si chiede un'intervista. Per esempio, il fattore interviste, vi dico, funziona sempre bene, perché è un primo passo per stringere i rapporti in maniera più forte e ci permette a costo zero di avere materiale interessante per la comunicazione aziendale. È molto usato, ci conosce, c'è un coinvolgimento abbastanza forte. Adesso inizio a farlo entrare dentro la mia realtà, gli chiedo magari di realizzare del materiale a quattro mani, di guest post, magari gli posso chiedere degli interventi per un ebook scaricabile o per creare un lead magnet, per esempio. Lo faccio parte dell'azienda, magari demandandogli in parte la comunicazione di certe attività, magari gli faccio fare il live tweeting o gli faccio fare una sorta di reportage di un evento, di un'attività che l'azienda ha fatto, magari il lancio di un prodotto, di una conferenza stampa, di un blog, di un tour, fino a farlo diventare, dopo questi passaggi, vero e proprio ambassador dell'azienda. Quindi magari lo coinvolgo nella definizione dei nuovi prodotti, quindi gli faccio provare, gli faccio testare il prodotto in anteprima e sui suoi feedback lo miglioro, lo faccio diventare proprio viso, immagine, volto dell'azienda, e gli faccio proprio in modo che sia lui che quando comunica sia l'azienda a comunicare. Fondamentale, perché quando io lo faccio diventare ambassador riesco a lavorare in maniera molto positiva a livello di trasparenza, perché lui diventa parte integrante dell'azienda e ovviamente è un vantaggio per mia azienda poterlo dire agli utenti, perché ovviamente lui ha forte appeal sugli utenti. L'influencer marketing è una questione di trust, dicevamo, è una questione che si basa fortemente sulla fiducia. Ci sono attività che magari ne serve meno di altre, come dicevamo prima la awareness e i bugiardini di Fedez, ma il grado di fiducia non deve mai mancare. Fiducia è intesa come trasparenza. La trasparenza è un elemento fondamentale che troppo spesso manca nelle attività di influencer marketing. Come le aziende hanno paura quasi di dire che quel preciso contenuto, quell'intervista, quei post usciti sui social siano nati da una collaborazione, da una partnership, perché pensano che questo porti ad avere meno impatto sugli utenti. Ma non è vero, perché se i contenuti sono di qualità, gli utenti, che siano non pilotati, fidatevi, gli interesserà sempre giusto. L'importante è che i contenuti siano fatti bene, e per fatti bene non vuol dire, come dicevamo prima, che siano per forza competenziali, ma siano fatti bene. Cioè, se faccio un video su YouTube deve essere fatto bene, se faccio un blog tour con gli Instagram, il materiale che deriva da questo blog tour pubblicato su Instagram deve essere di qualità, deve essere emozionale, deve coinvolgere. Agli utenti interesserà poco da dove nasce, se da una parte riceve o meno. Anche perché non essere trasparenti, come dice Matteo Flora di The Fool, famoso per gestire le campagne di reputation e di listening sul web la trasparenza o ce l'hai o te la fanno, e far finta e cercare di nascondere alcuni elementi, quando poi escono a posteriori, fidatevi, succedono veramente grossi guai. Quindi è sempre meglio evitare rischi, perché quando si tradisce la fiducia, appunto non essendo trasparenti, degli utenti, il boomerang che ci ritorna come crisi soprattutto sui social è spesso devastante. Trasparenza che si declina in due scelte principali: influencer come voce dell'azienda, quindi come interno, lui diventa, e lo comunichiamo, diventa veramente quasi parte dello staff dell'azienda, diventa nostro ambassador, ed è una scelta, ovviamente una scelta molto forte, perché non è una scelta da un mese e via, è un progetto che va a lungo termine, e lui diventa volto dell'immagine, quindi bisogna stare attenti. Tutto quello che combinerà nel bene e nel male, anche al di là dell'attività aziendale, ricadrà sull'azienda. Quindi attenzione, se io prendo, non so, Belen e Di Martino, come ha fatto Piazza Italia per il lancio di un nuovo brand, come ambassador, perché questo nuovo brand punta molto sulla famiglia, e dopo 2 mesi si separano, ecco, magari non è stata una scelta felicissima quella di renderli ambassador. Oppure influencer come collaboratore esterno, per fare attività di un certo tipo, per far creare un ebook, per appunto fargli fare dei guest post, per magari fargli curare una capsule collection che sto lanciando, funziona molto bene. Per esempio molti brand ultimamente si fanno realizzare delle capsule collection in collaborazione con gli Instagrammer o con designer che sono diventati famosi su Instagram. Mi viene in mente Virgola, che tra l'altro abita qua a Firenze, che è una delle più famose, ha vinto un sacco di anni il premio di Instagrammer. Lei cosa fa? Prende degli oggetti comuni e li disegna intorno, facendo diventare l'oggetto comune parte del disegno. I brand gli mandano i prodotti e lei ci collabora spesso, facendo tipo il caffè Vergano, ha fatto una capsule collection con lei. Quindi può essere una scelta anche quella, molte volte è una scelta meno impattante nel bene e nel male, molte volte soprattutto in fase iniziale è sempre la scelta più consona, a partire dalla scelta di influencer come collaboratore esterno. Relazioni, perché come ho detto prima non stiamo comprando un servizio, anche in che paghiamo, e che in che troppe aziende adesso ragionino in questo senso: ah, ma io ho pagato, voglio questo, voglio... No, non è così che funziona influencer marketing ben fatto. L'influencer non è mai one shot, ma si lavora per creare, come l'influencer giorni di prima vi fa capire questo, si lavora per creare delle relazioni che siano a lungo termine, perché è solo creando queste relazioni a lungo termine che posso creare valore condiviso, posso alla lunga creare vantaggi per tutte e due le realtà. Non sottovalutiamo che poi avere queste relazioni salde e portarle avanti ci aiuta poi per creare attività anche in futuro, perché se con un influencer ho ottenuto un rapporto e ci collaboro spesso, se dopo 7 mesi avrò bisogno di un'altra attività o magari scoppia una crisi, ho bisogno di una mano da figure forti sul web, state certi che una mano ce la darà. Viceversa, se gli ho dato X soldi per fare un articolo e poi chi si è visto, manco lo ringrazio, difficilmente andremo da lontano. Gli influencer, infatti, come tutti i rapporti personali, vanno coltivati, e per coltivarli bisogna puntare fortemente sul fattore umano e sul creare relazioni che sia. Io quando contatto un influencer non dico sono l'azienda X, sono l'agenzia X, io sono Matteo Pugliani che parla alla persona, mettere sempre la persona davanti, perché questo vi assicuro che è un qualcosa che viene sempre apprezzato e che porta vantaggi sicuramente tangibili. L'utilità. Rispondere, chienché se ne pensi, rispondere alle necessità degli utenti, che può, necessità non vuol dire chissà cosa a livello competenziale, può essere anche la voglia di divertirsi, la voglia di leggere qualcosa di leggero, di vedere dei contenuti, magari un video emozionale, un video che mi faccia lì ridere come fa The Jackal. Rispondere alle necessità degli utenti è la migliore forma di influenza, sempre e comunque. Non si smetterà mai di seguire un influencer, una persona, una realtà che ci dà dei contenuti utili. Io seguo diversi blog americani sul social media, li continuo a seguire perché tutti i giorni ho dei contenuti che mi rispondono a delle mie esigenze. Finché non romperanno questo patto tacito, nel senso di io vi seguo, voi datemi dei contenuti di qualità, utili e di qualità, io continuerò a seguirli. Rompetelo, come fanno certi influencer dicendo sempre di sì, e in un attimo si perderà la posizione di riferimento che si è guadagnati. In tal senso mi piace molto una frase di John Bayer, che è un po' l'evangelist di questo marketing dell'utilità. La differenza tra helping e selling sta solo in due lettere, ma queste due lettere fanno tutta la differenza. Se vendi qualcosa tu avrai un cliente oggi, ma se aiuti qualcuno tu avrai un cliente per la vita. Forse è un po' forte, è un po' filosofica, ma in realtà è vera. Perché torniamo al discorso di prima, aiutandosi creano relazioni forti, creando relazioni forti si fidelizza. Questa persona continuerà a seguirci e probabilmente continuerà a comprarci se siamo bravi a rispondere alle sue esigenze. Se non lo trattiamo da cliente e basta, ma lo trattiamo da persona con cui abbiamo un rapporto. Sinergia. Con gli influencer si lavora insieme, è una partnership. Come risottolineo, finché adesso abbiano dei cachet è giusto, perché è giusto che vengano pagati, perché spendono il loro tempo, fanno delle attività e quindi è giusto che vengano remunerati per quello. Si lavora insieme, si creano delle partnership, delle collaborazioni, perché è solo così che l'influencer potrà dare il meglio di sé all'azienda. Non trattarlo come un semplice servizio acquisito ci permette anche di non tarpargli le ali, perché molte volte il trattarlo come un servizio acquisito pone le aziende pensano di poter togliere l'indipendenza che hanno, chiuderli in brief stretti. È una sciocchezza, perché mettendoli in dei brief stretti, facendo troppo controllo, imponendogli un certo tipo di comunicazione, gli toglieremo la maggior parte delle qualità che sono apprezzate dai suoi followers e che gli hanno permesso di raggiungere la posizione che ha adesso. Coinvolgere Rudy Bandiera, vi faccio un esempio di una persona che conosco, e dirgli di non fare una comunicazione divertente è sbagliato, perché non avrà impatto sui suoi follower un tipo di comunicazione seriosa da parte di Rudy. Se non vuoi un tipo di comunicazione divertente, non coinvolgere Rudy. Questo è fondamentale. Questo ci porta a creare progetti che siano non win-win, ma win-win-win, cioè che siano vincenti per l'azienda, che comunica in maniera più impattante sugli utenti finali, per gli influencer, che hanno dei contenuti magari originali, in via straordinaria, in anteprima, da raccontare sul loro blog, sui loro canali, quindi ai propri follower, quindi danno in pasto ai loro follower qualcosa di importante, per gli utenti perché hanno contenuti di qualità e utili, come dicevamo prima. Quindi se ben fatto si crea un vortice virtuoso che porta vantaggi a tutte le parti coinvolte. Non è sempre facile, ve lo dico, perché molte volte le aziende ragionano esclusivamente su un fattore di reach, di numeri, di risultati a livello numerico, ma è con questo circolo virtuoso che andiamo veramente a valorizzare il fattore relazionale e andiamo veramente a creare queste relazioni a lungo termine di cui parlavamo prima. Tecnologia. tecnologia è importante sia in fase di selezione che di misurazione. Ovviamente dicevamo prima, la misurazione diventa un elemento chiave. Ci sono, i tool sono un aiuto però, non una soluzione. Quindi chi vi dice, chi prende un tool di questi, ce ne, questi ve ne ho segnati solo alcuni, ma ce ne sono miriade, soprattutto americani, scarica una lista in PDF e sceglie a caso tra questi gli influencer, quello non è fare influencer marketing. I tool sono un aiuto perché ci permettono a livello di selezione, di misurazione, di automatizzare, rendere più veloci il lavoro grosso, di sgrezzare il lavoro. Ve ne cito giusto alcuni, Augure è una piattaforma completa dedicata all'influencer marketing, permette non solo la ricerca ma addirittura la gestione. È un CRM praticamente dedicato all'influencer marketing. Io lo uso e devo dire è uno strumento molto interessante. Buzzle Finder, la versione del motore di ricerca collegato al marketplace Buzzle. Non so se avete idea dove si possono, le aziende possono lanciare delle campagne influencer marketing e degli influencer iscritti rispondere. Hanno questo motore di ricerca che funziona su Twitter. Rapporto qualità-prezzo è molto buono, al difetto di lavorare solo su Twitter, che è un mercato in Italia che non è sempre il massimo. Tracar, anche questo è un tool dedicato completamente alla ricerca degli influencer, lavora molto bene sul mercato americano, mentre invece gli altri due sono anche, c'è sia l'assistenza italiana che si è lavorato perché lavorasse bene anche in Italia il sistema, mentre invece quelli americani poi funzionano molto bene a livello, anche perché molte volte lavorano sulla semantica, a livello di americano meno sull'italiano. Comunque funziona molto bene, Tracare è un po' costoso. Clear funziona molto molto bene ed è un utilizzo molto semplice. C'è anche una versione free che dà limitate possibilità di filtraggio, ma per testarlo può essere interessante. BuzzSumo, che tanti di voi magari, tanti blogger usano per l'attività legata al blogging, dà anche la possibilità, una futures legata alla ricerca e alla segnalazione del grado di influenza. FollowerWonk invece è un altro che lavora sempre su, ti permette di fare ricerche su parole chiave, su Twitter, restituendoti una ricerca che si basa ovviamente sulla presenza di questa parola nei tweet delle persone che vengono analizzate. Ecco, non sono una soluzione perché funzionano nella maggior parte dei casi valutando solo il fattore quantitativo, quindi quante volte magari utilizzo una parola in un dato, nei miei tweet, nei miei blog, nei miei post blog e compagnia bella, sull'analisi dei follower, senza però andare a fare un'analisi qualitativa. Quindi molte volte si basa esclusivamente sul fatto di segnalare che ho 200.000 follower, ma molte volte sapete meglio di me che bisogna andare poi a analizzare la base d'audience, perché io potrei avere 200.000 follower, lavorare solo nel mercato italiano e 180.000 di questi 200.000 follower sono indiani. Magari non funziona benissimo, possiamo dirci. Quindi è fondamentale, ci danno una mano per sgrezzare il lavoro, ma poi bisogna metterci la nostra capacità, la nostra bravura come persone, come professionisti, perché il tool più importante resta l'uomo. Ci devo mettere la mia capacità e devo andare ad analizzare punto per punto la lista che ho trovato, andando a valutare quei fattori qualitativi che non vengono solitamente considerati da questi sistemi. Ce ne sono tantissimi altri. Io nel libro ne ho segnalati molti. Mi sembrava stupido segnalarveli tutti, li potete trovare anche su influencermarketingitalia.it, il sito che ho lanciato con il libro. Molti, vi ripeto, non ve li segnalo perché funzionano esclusivamente bene per alcuni mercati che non sono quello italiano, quindi diventano un po' limitanti. Preparatevi perché molti di questi tool hanno costi esorbitanti. C'è anche una piattaforma di Adobe che funziona benissimo e costa tantissimo. Funziona bene come tutti i prodotti loro, ma ovviamente non per tutte le realtà e possono essere accettare. Come si funzionano le attività di influencer marketing? Principalmente in tre step: individuare e selezionare, coinvolgere le figure che ho selezionare, misurare. Abbiamo detto prima, stiamo parlando di marketing, quindi misurare diventa fondamentale. Quali strumenti posso utilizzare per fare l'individuazione? Al di là che le agenzie nella maggior parte dei casi hanno delle liste che tengono scrupolosamente per loro e che sono state costruite in anni di interazioni, e che utilizzano nella maggior parte dei casi, io faccio una parentesi, credo poco a queste liste, perché non è più come 20 anni fa, 10 anni fa, quando queste liste venivano utilizzate dalle agenzie di pubbliche relazioni con i giornalisti. Il mondo del digitale varia a una velocità tale che difficilmente queste liste, il nostro Excel può essere aggiornato nella maniera corretta. L'influencer che oggi è fortissimo perché magari vanno i video infatti in una certa maniera, non è detto che fra 6 mesi sia nella stessa posizione. L'influencer che oggi ha una reputation positiva, magari domani ha fatto un'uscita infelice sui migranti, massacrato, non sarà più coinvolgibile come prima, ovviamente. Quindi le liste fatte in casa, giusto avere una lista che nasce dall'esperienza professionale di ognuno, ma attenzione all'utilizzo. Ovviamente i canali social, che ci permettono di fare ricerche per hashtag, per parole chiave. Se avete Facebook settato sulla lingua inglese, ovviamente la Graph Search è molto interessante in tal senso. Google, perché ovviamente con le booleane ci permette di fare delle ricerche interessanti. Le liste, trovate delle liste online dei migliori blog divisi per tematica, prendiamole estremamente con le pinze, ma è un inizio per molti, per chi magari al primi passi può essere interessante. I tool, che vi dicevo prima, i marketplace, che non sono altro che piattaforme dove ci si può iscrivere, loro ti soppesano a livello di che tipo di contenuti scrivi e che tipo di risultati hai a livello quantitativo. Le aziende possono accedere dando dei brief a queste piattaforme, la piattaforma manda il brief alle figure all'interno della piattaforma che valutano in tema affini a questa tipologia di attività, e queste persone possono accettare rispettando quello che sono il brief, scrivere un post, fare live tweeting. È un influencer marketing automatizzato, per certe campagne non ci vedo niente di male, soprattutto quando c'è il budget basso, sono ottime come supporto alle vere e proprie campagne influencer marketing, quelle più forti, ma non è l'influencer marketing proprio al 100%. E l'attività di listening. Attività di listening sulla nostra azienda per trovare brand lover, ma non solo. Se io ho strumenti, ne cito uno perché lo uso e perché secondo me è valido, come Talkwalker, che fa listening in maniera splendida, io potrei fare listening anche sulla parola chiave Brunello di Montalcino, e da lì io posso valutare a seconda della mole e della reach dei contenuti che riesce a trovarmi lo strumento di listening, chi è davvero un influencer. Posso vedere i nodi su cui si dipana un certo tipo di comunicazione, su un certo tipo di comunicazione. Questo è l'influencer, è la selezione dell'individuazione di influencer, quella più legata all'ambito tecnologico. È complicata, ma in molti dei casi è quella più vera, se permettete, perché si vede veramente la diramazione basandosi sulla parola chiave, basandosi su quello che ci risponde il social e il web in generale. La maggior parte delle aziende grosse lavora così a livello di influencer marketing, facendo proprio ricerche di questo tipo che si basano sulla network analysis. Alcuni parametri, quando in molti casi gli strumenti che vi dicevo prima, io faccio così, i tool possono essere utili per fare una lista di massima, poi utilizzo i social, Google e compagnia per sgrezzarla. Alcuni elementi per valutare la scelta di un influencer, per selezionarlo. Nazione e lingua, perché è inutile che io scelgo uno bravissimo, bellissimo, che lavora benissimo in Italia se voglio fare una campagna in Francia, ma anche no magari. L'ambito, perché se questo può avere 1,5 milioni di follower, ma se devo parlare di barca a vela e lui è un nerd che sta seduto 20 ore al computer, non sa nemmeno cosa sia il mare, funzionerà poco anche se ha ottimi risultati. L'audience, ovviamente un minimo conta, soprattutto come abbiamo visto per certi obiettivi. La capacità di coinvolgere, è inutile avere 200.000 follower se non riesco a coinvolgere, a creare interazioni da parte del pubblico. L'eco, la capacità di rendere virale un messaggio che è pubblico. La competenza, perché per alcuni progetti come la creazione di un ebook è fondamentale. Affinità è un elemento sottovalutato ma importantissimo. Come ho detto prima, è inutile se il mio tono di voce del brand è serioso coinvolgere una persona che ha uno stile invece sbarazzino e molto simpatico, perché non ci sarà affinità, si noterà questa differenza e ovviamente la noteranno anche gli utenti non rispondendo positivamente alla campagna. La reputation, perché bravo, competente, pieno di follower, ma se ha fatto tutto un'uscita infelice ieri su una tematica, appunto dicevo prima, i migranti, è una macchia che al momento potrebbe danneggiare la campagna e di conseguenza l'azienda, e il budget, perché siamo tutti buoni e cari, ma alla fine quello che conta è quello. Io voglio coinvolgere la Ferragni, Aranzulla, così, ma ci vuole il budget giusto per farlo. I contatti principalmente sono due, come ho detto prima, personali, attraverso le mail. Oggi è facile ricapitare una mail, quasi tutti hanno, i blogger e gli instagrammer importanti che lo fanno quasi lavoro hanno un team dietro, quindi è facile trovare mail per contattare, o attraverso i social. Io lo uso sempre perché è molto più facile, non c'è bisogno di cercare una mail ed è molto personale il contatto via social, quindi ve lo consiglio. Alcuni consigli per coinvolgere: essere educati, banale ma è giusto, non sbagliate il nome. A me arrivano mail che mi vogliono coinvolgere come influencer, mi sono arrivate ancora mail come Matteo Fogliani, non è per fare il puntiglioso, ma non partiamo bene, ecco, diciamo che non creiamo la giusta situazione. Essere umani, fondamentale, come detto prima, rapportarsi tra persone vere, essere chiari nel brief e nella gestione, perché se no stiamo parlando con una realtà noi fuori, l'altra persona non è parte della nostra azienda, quindi se non partiamo in maniera chiara e organizzati dall'inizio, vi assicuro sarà un'agonia il progetto e non avremo un gran bel non verranno fuori i risultati che vogliamo. Non stiamo comprando un servizio, lo ripeto, paghiamo ma non stiamo comprando un servizio. Questo significa che se lui non segue il brief, le consegne vanno bacchettate, però stiamo creando come si bacchetta un partner, ovviamente, che non sta facendo le sue cose, però ricordiamoci sempre che stiamo lavorando in partnership. Misurare, qualche proposta. È difficile misurare gli elementi legati all'influencer marketing perché è talmente vario, ha talmente sfumature che è molto complesso. Il consiglio è sempre quindi di valutare a monte i parametri che sono interessanti per l'azienda e basare la misurazione poi del progetto su quello. Ovviamente i parametri si legheranno anche al progetto. Se voglio fare lead generation, l'obiettivo, il parametro importante sarà il numero di lead ottenuti. Se voglio far scaricare un ebook, sarà il numero di ebook scaricati. Se voglio fare awareness, sarà la reach e così via. Legarsi all'obiettivo e soprattutto stabilirlo a tavolino prima aiuta a evitare situazioni molto negative poi, che vi assicuro possono succedere. Nella maggior parte dei casi vogliono tutti reach e visibilità, vi dico. Vi chiudo con una frase che sarà un po' filosofica, ma è bella, che non vince mai il più forte, ma vince chi collabora. E sul social e web, vi assicuro, è vero. Io sono cresciuto molto in questi anni a livello di personal branding aziendalmente proprio grazie alle collaborazioni che nascono fra aziende. Un buon 50% dei progetti che io faccio in azienda nascono da partnership con altri professionisti che conosco, con altre aziende, perché creando sinergie si lavora meglio e si riesce veramente a fare progetti ben strutturati e di ottima qualità. Grazie per l'attenzione.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.